Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Quei dazi sono illegali. Anche il Tribunale di Seconda Istanza conferma che la clausola dell'urgenza utilizzata da Trump per imporli non poteva essere usata. La palla passa alla Corte Suprema statunitense. I primi carri armati entrano a Gaza City. L'occupazione è iniziata. 1 milione di persone in fuga. La Croce Rossa avverte: evacuare completamente la città non è possibile. 500 milioni contro i femminicidi. Il Partito Socialista lancia la sua iniziativa popolare. Quest'anno i casi di donne uccise per motivi di genere sono già 22. Funerali in stand-by, un toro di legno gigantesco, 350.000 persone in un comune di 4.000 abitanti. È la festa federale di lotta svizzera per 3 giorni. Mollis, Cantoglarona, capitale della Confederazione, almeno di quella che parla Schweizerdeutsch. Per lo sport, fuori con onore Jerome Kim, alla Svizzera rimane Leandro Riedl per rimanere negli US Open di tennis. Sarà Riedl in campo stasera per qualificarsi agli ottavi. I dazi commerciali imposti unilateralmente dagli Stati Uniti sono a quasi tutti i paesi del mondo sono illegali. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Appello federale degli Stati Uniti, confermando la decisione di prima istanza del Tribunale commerciale. I dazi resteranno però in vigore almeno fino al 14 d'ottobre, il termine entro il quale l'amministrazione Trump potrà fare ricorso alla Corte Suprema. Bettina Müller in studio con me: perché i dazi di Trump sono illegali secondo la Corte d'Appello federale?
Beh, perché le decisioni in fatto di dazi spettano al Congresso, non al Presidente. Trump invece ha fatto valere una legge d'emergenza nazionale del 1977, quando ha imposto i primi dazi ai 2 maggiori partner commerciali degli Stati Uniti, Canada e Messico. L'urgenza era stata giustificata con la lotta contro il traffico di fentanyl, che effettivamente passava attraverso la frontiera con il Messico, meno da quella con il Canada. E siccome la Cina è la maggior fornitrice delle componenti chimiche del fentanyl, si è vista infliggere a sua volta dei dazi. Poi, il 1 aprile, Trump ha esteso i dazi commerciali alla maggior parte dei paesi al mondo. Secondo la Corte d'Appello federale, la legge del 1977 è stata mal interpretata e non dà al presidente Trump l'autorità per imporre queste decisioni in materia commerciale. La decisione della Corte è stata presa 7 voti contro 4. Decisiva sarà ora la decisione della Corte Suprema a maggioranza conservatrice.
Ecco, come ha reagito Trump alla decisione della Corte d'Appello?
Male. Sul suo portale Truth Social ha tuonato che se questa decisione dovesse essere confermata distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d'America. E non stupisce, perché qui si tocca proprio il cuore della politica economica di Trump. Lo stratagemma con cui conta di risolvere in un colpo solo tutta una serie di problemi: riempire le casse dello Stato, rilanciare l'industria americana, riequilibrare la bilancia commerciale sulle merci con tanti paesi e regolare tutta una serie di conti, come ad esempio punire alcuni paesi come il Brasile per il procedimento in corso contro l'ex presidente Bolsonaro per tentato colpo di Stato. Ma c'è un'altra ragione che spiega il tono catastrofico nella reazione di Trump. Secondo i suoi funzionari, se la decisione sull'illegalità dei dazi fosse confermata, gli Stati Uniti dovrebbero restituire i dazi già incassati e pagare dei risarcimenti. Secondo i loro calcoli sarebbero 159 miliardi di dollari. Vedremo quindi come deciderà la Corte Suprema, al cui pettine arrivano tutti i nodi degli ultimi mesi. Dovrà anche esprimersi, ad esempio, sulla legittimità del licenziamento di una governatrice della Fed, la banca centrale americana.
Ecco, ricordiamo magari che la Corte Suprema nelle ultime occasioni ha sempre dato ragione al Presidente. Adesso andiamo a Gaza. Israele ha intensificato i bombardamenti sui quartieri densamente popolati di Gaza City, dichiarata zona di guerra. I carri armati stanno avanzando in alcuni quartieri della città. A quasi 1 milione di palestinesi è stato ordinato di spostarsi verso sud. Migliaia di sfollati stanno fuggendo tra le macerie. Per un aggiornamento è con noi in diretta Michele Giorgio.
Sì, buongiorno. Non c'è un annuncio ufficiale, ma di fatto l'occupazione di Gaza City da parte dell'esercito israeliano è già cominciata. Appunto, reparti corazzati sono entrati in alcuni quartieri periferici, ma soprattutto è a Zaitun, questo sobborgo in gran parte distrutto, che la situazione è più tesa. Ci sono combattimenti dove i miliziani di Hamas affrontano i soldati israeliani e poco fa ne hanno feriti 7 con un ordigno. Però il dato più preoccupante sono le migliaia di persone che stanno fuggendo dal capoluogo della striscia di Gaza e vanno a sud nella zona di Mawasi sotto la spinta delle forze israeliane. La Croce Rossa ribadisce che non sarà possibile realizzare l'evacuazione completa di 800.000, forse 1 milione di civili che sono appunto nella città senza gravi conseguenze. D'altronde Israele ha anche sospeso proprio nella zona di Gaza City le pause tattiche di 10 ore che dalla fine di luglio avevano consentito l'ingresso di aiuti alimentari, aiuti umanitari nella striscia, anche se sempre limitati, nella striscia precipitata in varie zone nella carestia. Il Ministero della Sanità a Gaza ha portato 322 il totale dei palestinesi morti per fame o malnutrizione. Intanto sul piano politico resta sempre molto clamore la decisione degli Stati Uniti di non consentire al presidente palestinese Mahmoud Abbas e al suo entourage di andare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prevista il mese prossimo.
Il nostro collaboratore dal Medio Oriente Michele Giorgio, adesso veniamo alla Svizzera e torniamo ad occuparci di violenza sulle donne. Confederazione Cantoni stanno lavorando a nuove misure di protezione e prevenzione dopo il recente triplice femminicidio a Corsella nel Canton Neuchâtel che ha portato a 22 casi di quest'anno in Svizzera. Sta però per arrivare un ulteriore input. Ecco perché ne parliamo. Si tratta di un'iniziativa popolare del PS che chiede strumenti adeguati per tutti i cantoni, standard nazionali da finanziare con 500 milioni di franchi all'anno. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Per le donne che in Svizzera subiscono una violenza o la cui vita è in pericolo, il sostegno più o meno efficace è una questione di fortuna, afferma il Partito Socialista, una lotteria il cui biglietto porta il nome del cantone dove vivono.
Ci sono 8 cantoni che non hanno una casa di accoglienza, c'è il canton di Berna che ha deciso di stralciare la hotline contro la violenza alle donne, ci sono cantoni che non si stanno muovendo in nessun modo.
Tamara Funicello, consigliera nazionale. In realtà Confederazione Cantoni hanno di recente intensificato la collaborazione per sortire nuove misure di protezione e prevenzione. Ancora però non c'era stato il dramma di Corsell. Fra le proposte sul tavolo ci sono anche soluzioni strutturali regionali per colmare le lacune esistenti.
Ha senso, però abbiamo un numero chiaro di posti di accoglienza di cui abbiamo bisogno e la Svizzera ha un terzo di questa necessità. Ci sono dei posti, per esempio, in un cantone come Berna, che quando è pieno poi deve mandare queste donne a San Gallo. Se queste donne hanno dei bambini, questi bambini dovrebbero andare a scuola, quindi si prende fuori dalla normalità anche questi bambini.
Senza dimenticare la necessità di offerte adeguate in tutte le lingue nazionali e straniere. Di qui la decisione presa dalle donne PS e dalla direzione centrale del Partito Socialista di lanciare un'iniziativa popolare che chiede di definire in modo chiaro la responsabilità fra cantoni e confederazione in merito, di stabilire standard di protezione e prevenzione validi per tutto il paese e di finanziare questo passo con 500 milioni di franchi interamente a carico della Berna federale. Dove prendere questi soldi in questo periodo di vacche ultramagre? Il co-presidente del PS Cedric Vermuth e poi ancora Tamara Funicello.
Negli scorsi anni la Confederazione ha salvato il Credit Suisse e ha giustamente stanziato importanti aiuti economici durante la pandemia. Il Parlamento ha aumentato il budget dell'esercito a suon di miliardi e vogliamo acquistare nuovi aerei da combattimento, peraltro molto più costosi del previsto. Tutto questo Questo non sembra essere un problema, ma quando poi si tratta di proteggere le donne dalla violenza, improvvisamente non ci sono più soldi. Mi rifiuto di accettare questa argomentazione.
Perché poi alla fine sono 100 franchi per donna in questo paese. Non penso sia troppo.
La realtà è che ogni anno la Confederazione guadagna più del costo di questa iniziativa. Per anni abbiamo scritto a bilancio oltre 1 miliardo di franchi non utilizzati perché non servivano. 500 milioni sono assolutamente sostenibili e contribuirebbero a un gran passo avanti in quest'ambito. È solo una questione politica, lo vogliamo o no?
Il testo dell'iniziativa, che andrebbe a toccare la Costituzione, deve ancora essere elaborato. Vermut è convinto di poter ottenere sostegno anche dal centrodestra, dai cosiddetti partiti borghesi.
La violenza sulle donne riguarda tutti noi, o perché siamo donne, o perché abbiamo madri, amiche, mogli, figlie. Non riesco a immaginare che un politico dei partiti borghesi accetti che una donna della sua cerchia diventi una vittima. E dato che gli autori sono uomini, è una questione che riguarda anche noi uomini. Mi aspetto quindi un sostegno al di là di ogni steccato.
Un aggiornamento relativo al traffico sulla A2, la galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione del Ticino. Adesso andiamo nel canton Glarona e più precisamente a Mollis, dove è in corso la festa federale di lotta svizzera. Per quanto riguarda la Svizzera tedesca, uno degli appuntamenti sportivi più seguiti in assoluto. Da questa mattina gli atleti si stanno sfidando, come tradizione, nella segatura all'interno dell'arena. Sul posto troviamo il nostro inviato Emanuele Ferrari. Che aria si respira?
Beh, direi che qui si respira aria di festa, malgrado il cielo sia ancora grigio, ma ogni tanto il sole è riuscito a far capolino. Calda invece è l'atmosfera proprio nell'arena, voi non la vedete, l'arena però è qui alle mie spalle. Ricordo che si tratta dell'arena mobile più grande d'Europa e può contenere più di 56.000 persone. A mo' di paragone, il canton Glarona ne conta circa 42.000 di persone, di abitanti. Tornando al pubblico, oltre a quello presente in questa struttura gigantesca, ci sono anche tutti quelli che non sono riusciti a trovare un biglietto, ma sono qui comunque, in questo chiamiamolo villaggio di festa, e ne approfittano qui tra una tenda e l'altra per guardare quanto accade dentro sui grandi schermi, un po' come i public viewing che c'erano a luglio sulle piazze di molte città svizzere. Lì era per seguire il calcio, per seguire l'europeo femminile, e qui invece chiaramente per vedere cosa fanno questi grandi atleti, proprio grandi anche fisicamente. Il tutto sotto lo sguardo attento del Munimax, un toro di legno lungo una trentina di metri, alto più di 20 e largo 10, una scultura di 182 tonnellate che è già diventato il simbolo inufficiale di questa manifestazione.
Una specie di cavallo di Troia in formato bovino. Senti, dicevi 56.000 persone nell'arena, altrettante, forse di più nel contorno, quindi 100.000 persone attorno a questo evento, un evento che sta confrontando Glarona e i suoi comuni con una situazione che possiamo definire assolutamente straordinaria.
Ma direi di sì, e dire straordinaria è ancora poco. Ricordo tra l'altro che questa è la prima volta che la festa federale di lotta svizzera fa tappa nel canton Glarona nei suoi 130 anni di storia. Tornando alle dimensioni, due numeri che magari riescono a rendere proprio la dimensione dell'evento oltre i 100.000 che hai già citato. Mollis, la località del comune di Glarus Nord dove si trova la manifestazione, normalmente ha circa 4.000 abitanti. Durante tutta la manifestazione si calcola che di persone qui ne arriveranno 350.000, molte con i mezzi pubblici, anche perché per passare dal paese serve un'autorizzazione speciale, altrimenti non si passa, ma molte anche con auto e autobus, ciò che diciamo ha fatto temere il peggio per quanto riguarda il traffico. E qui, proprio per quanto riguarda il traffico, alcune particolarità, diciamo, che il Canton Glarona ha messo in atto per evitare problemi. Ad esempio, l'ospedale di Glarona ha deciso di offrire la possibilità alle donne in gravidanza, il cui termine è vicino, di passare questi giorni in ospedale, onde evitare di restare bloccate per strada nel caso il travaglio dovesse cominciare prima del previsto. Sempre per questioni di traffico si è deciso che in questi giorni non vengono celebrati funerali, e poi chiudo, l'inizio della caccia alta è stato posticipato di una settimana.
Insomma, è vietato morire a Mollis in questi giorni, ancora una battuta soltanto, dicevi 300-350 mila persone, quanti romandi e quanti ticinesi?
Oh, domanda difficile. Ticinesi non ne ho ancora visti, non ne ho ancora sentito parlare italiano. Per quanto riguarda i romandi, ho intravisto un gruppetto di una dozzina di persone e ho avuto a che fare con un paio di friburghesi, però dalla parte tedescofona.
Quindi è una festa prettamente svizzero-tedesca ancora.
Al momento, per quanto riguarda la mia impressione, posso dire che qui la lingua che si sente parlare è lo Schweizerdeutsch.
Manuele Ferrari dalla festa federale di Lotta Svizzera a Mollis, Canton Glarona. I baby boomer, ovvero coloro che sono nati tra il 1945 e il 1964, tendono a rimanere nelle proprie abitazioni anche dopo la pensione. Questo significa che non ci sarà la temuta ondata di vendite di case in un prossimo futuro, a dirlo uno studio Raiffeisen. Sentiamo Marzio Minoli.
Lo avevano definito lo tsunami d'argento sul mercato immobiliare svizzero, ovvero una grande propensione a vendere la propria casa una volta arrivati alla pensione o negli anni immediatamente successivi. Il termine tsunami era stato usato per indicare i pericoli dietro questa presunta ondata di vendite, in quanto non ci sarebbe stato un numero sufficiente di acquirenti nelle generazioni più giovani, facendo crollare il mercato. Invece, secondo uno studio di Raiffeisen, tra i leader svizzeri del mercato immobiliare, questa ondata di vendite non ci sarà. A far crescere i timori erano stati alcuni dati che indicavano come fosse in calo il numero di proprietari in età avanzata, quelli nati prima del 1945. Ma non voleva dire che si stava vendendo, semplicemente, rispetto ai baby boomer, le generazioni precedenti hanno sempre avuto un tasso di proprietà minore. I pensionati dunque stanno bene a casa loro. A dirlo anche i numeri, solo l'1,5% dei proprietari, una volta in pensione, trasloca, che si tratti di appartamenti o di case unifamiliari, mentre chi è in affitto si muove di più, ma nemmeno molto, circa il 4% decide di cambiare abitazione. E ci sono brutte notizie per chi magari sperava di poter vivere nella casa dei genitori una volta che questi fossero andati in pensione. Anche in questo caso, la voglia di cedere la proprietà all'interno della famiglia diminuisce.
Adesso torniamo su un argomento che qualche settimana fa aveva fatto parecchio discutere. A Porrentruy, nel Canton Giura, il divieto d'accesso alla piscina comunale per i non residenti in Svizzera potrebbe essere prolungato fino a fine stagione. Il sindaco infatti parla di un bilancio positivo, anche se il dibattito resta aperto, ce ne parla Mirko Priuli.
In vigore dallo scorso giugno il divieto di accesso alla piscina di Porrentruy per i non residenti potrebbe essere prolungato fino a fine stagione. La decisione, presa per motivi di sicurezza dopo numerosi episodi di inciviltà, aveva sollevato un acceso dibattito e attirato persino l'attenzione dei media stranieri. Il sindaco Philippe Eggertswiller traccia però un bilancio positivo. Da quando il divieto è stato introdotto non si sono più registrati grossi problemi. A suo dire gli abbonamenti sono aumentati e i cittadini si sono riappropriati della piscina. Prima del divieto più di 20 persone, in gran parte provenienti dalla vicina Francia, erano state escluse per comportamenti scorretti. La decisione di vietare l'ingresso agli stranieri aveva però suscitato le critiche della Commissione federale contro il razzismo, che aveva definito la misura irritante e contraria al principio di non discriminazione. Ma il sindaco di Porrentruy difende questa scelta, presa non contro qualcuno, ma per la popolazione giurassiana. Cosa succederà ora la prossima estate ancora non si sa. Le autorità si concedono 8 mesi di tempo per riflettere, lasciando aperte tutte le possibilità.
4 incontri con persone adottate, quanto propone in questo mese d'agosto il nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che affronta così con storie personali il tema delle adozioni internazionali, tornato d'attualità per la discussione politica sulla proposta di bando. Nel 4º episodio, pubblicato online, l'incontro è con Marinella, arrivata dalla Romania in un'età poco usuale, aveva già infatti 11 anni. Nell'estratto che vi proponiamo ora sentiamo la madre adottiva e poi la stessa Marinella.
Quando è arrivata praticamente era come una bambina, no? Cioè aveva bisogno di coccole, la ninna nanna, cioè, non aveva mai giocato con le bambole, non aveva mai avuto una cosa sua.
Io ero già abbastanza tremenda, cioè mi dicevi una cosa io ti massacravo o a parole o con le mani.
Non è che uno vive in mezzo all'inferno, poi arriva qua tutto bello. Tante si aspettano quello dai ragazzini adottati, che arrivano qui e dicono grazie che mi... No, non è così, no. Cioè adesso sì, le ringrazia, penso che mi ringrazierà 1000 anni, no? Però quando è stata qua è stata anche lei confrontata con problemi di razzismo.
Negra, orfana, zingara, insomma queste paroline poche carine. Io li ho insultati, se non lo posso dire qua. Però dico, voi avete genitori, avete sempre la pappa pronta, di qua e di là, no? Non sapete niente, non sapete cosa vuol dire.
Adottati, la storia di Marinella, lo trovate sulle piattaforme per podcast più utilizzate. Noi consigliamo l'applicazione Play RSI, dove potete recuperare anche i primi 3 episodi di questa serie. Mi fermo qui, adesso la palla passa allo sport. Buona giornata.